Dal Vangelo secondo Giovanni al capitolo 4, i versetti 5-42. In quel tempo Gesù giunse a una città della Samaria chiamata Sicar, vicina al terreno che Giacobbe aveva dato a Giuseppe suo figlio. Qui c'era un pozzo di Giacobbe. Gesù dunque, affaticato per il viaggio, sedeva presso il pozzo. Era circa mezzogiorno. Giunge una donna samaritana ad attingere acqua. Le dice Gesù: dammi da bere. I suoi discepoli erano andati in città a fare provviste di cibo. Allora la donna samaritana gli dice: ma come mai tu, che sei giudeo, chiedi da bere a me, che sono una donna samaritana? I giudei infatti non hanno rapporti con i samaritani. Gesù le risponde: se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Gli dice la donna: Signore, tu non hai un secchio e il pozzo è profondo. Da dove prendi dunque quest'acqua viva? Sei tu forse più grande del nostro patriarca Giacobbe, che ci diede il pozzo e ne beve lui con i suoi figli e il suo bestiame? Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che io gli darò non avrà più sete in eterno, anzi, l'acqua che io gli darò diventerà in lui una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continui a venire qui ad attingere acqua. Le dice Gesù: va a chiamare tuo marito, ritorna qui. Gli risponde la donna: io non ho un marito. E dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. E questo hai detto è vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte. Voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Gesù le dice: credimi donna, viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorare in spirito e verità. Gli rispose la donna: so che deve venire il Messia chiamato Cristo. Quando egli verrà ci annuncerà ogni cosa. E dice Gesù: sono io che parlo con te. In quel momento giunsero i suoi discepoli e si meravigliavano che parlasse con una donna. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto, che sia lui il Cristo. Uscirono dalla città e andavano da lui. Intanto i discepoli lo pregavano: Rabbì, mangia! Ma gli rispose loro: io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E i discepoli si domandavano l'un l'altro: qualcuno li ha forse portato da mangiare? Gesù disse loro: il mio cibo è fare la volontà di colui che mi ha mandato e compiere la sua opera. Voi non dite forse ancora 4 mesi e poi viene la mietitura? Ecco, io vi dico, alzate i vostri occhi e guardate i campi che già biondeggiano per la mietitura. Chi miete riceve il salario e raccoglie frutto per la vita eterna, perché chi semina gioisca insieme con chi miete. In questo infatti si dimostra vero il proverbio: uno semina e l'altro miete. Io vi ho mandati a mietere ciò per cui non avete faticato, altri hanno faticato e voi siete subentrati nella loro fatica. Molti samaritani di quella città credettero in lui per le parole della donna che testimoniava: mi ha detto tutto quello che ho fatto. E quando i samaritani giunsero da lui, lo pregavano di rimanere con loro, ed egli rimase là 2 giorni. E molti di più credettero per la sua parola, e alla donna dicevano: non è più per i tuoi discorsi che non crediamo, ma perché noi stessi abbiamo udito e sappiamo che questo è veramente il Salvatore del mondo. Parola del Signore.
Lode a te, o Cristo.
Dal libro dell'Esodo. In quei giorni il popolo soffriva la sete per mancanza di acqua. Il popolo mormorò contro Mosè e disse: perché ci hai fatto salire sull'Egitto per far morire di sete noi, i nostri figli e i nostri bestiami? Allora Mosè gridò al Signore dicendo: che cosa farò io per questo popolo? Ancora un poco e mi raccoglieranno. Il Signore disse a Mosè: passa davanti al popolo e prendi con te alcuni anziani di Israele. Prendi un altro bastone con cui hai il posto di Dio e va. Ecco, io sarò davanti a te là, sulla roccia, sull'Oreb. Tu batterai sulla roccia, ne uscirà acqua e il popolo verrà. Mosè fece così, sotto gli occhi degli anziani di Israele, e chiamò quel luogo Massa e Meriba, a causa della protesta degli israeliti, e perché misero alla prova il Signore, dicendo: il Signore è in mezzo a noi, sì o no? Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, giustificati per fede, noi siamo in pace con Dio per mezzo del Signore nostro Gesù Cristo. Per mezzo di Lui abbiamo anche, mediante la fede, l'accesso a questa grazia nella quale ci troviamo e ci vantiamo, salvi nella speranza per la gloria di Dio. La speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Infatti, quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito, Cristo morì per gli empi. Ora, a stento qualcuno, è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona. Ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. Parola di Dio.
Rendiamo grazie a Dio.
La parola del Signore che ci è stata consegnata per domani è ricchissima e piena di tante cose importanti, a partire dalla pagina del libro dell'Esodo, passando attraverso la lettera ai Romani, E finalmente incontrandoci con questo capitolo 4 del Vangelo di Giovanni. E noi sappiamo che le scritture da una parte esprimono determinati eventi colti nella loro superficie e dall'altra insinuano dei contenuti più profondi ai quali si può arrivare soltanto attraverso la chiave della fede. Questo vale sia per la prima lettura, sia per la seconda e sia per la terza. C'è però un elemento che forse possiamo porre insieme ed è il riferimento simbolico all'acqua. L'acqua che chiedono gli ebrei che sono in cammino verso la terra promessa è l'acqua che serve a sopravvivere, sia per le persone che per gli animali. E sembra che debba essere questa l'acqua sulla quale fermarsi per riflettere. La ritroviamo infatti nella sete di Gesù che è stanco per il viaggio e chiede un bicchiere d'acqua fresca. E dunque c'è già l'invito a considerare il cammino del popolo lungo il deserto con il cammino di Gesù uomo che attraversa la terra come ogni essere umano e si stanca. Si stanca perché è uomo. Si stanca come si stancavano i membri del popolo di Israele lungo il deserto. Si stanca come ci stanchiamo noi quando dobbiamo attraversare qualche territorio e non abbiamo mezzi di locomozione se non i nostri stessi piedi. Dunque la prima cosa che viene evidenziata è la stanchezza per il viaggio, che ci richiama a considerare l'umanità di Gesù in tutta la sua fisicità, in tutti i suoi limiti, con tutta la sua debolezza. Gesù ha percorso i sentieri di ogni essere umano ed essendo un essere umano si è affaticato come si affatica ogni essere umano, desiderando riposo, desiderando qualcuno che gli dia un bicchiere d'acqua fresca o un aiuto comunque. E questa è la prima osservazione, quella della superficie. Ma poi c'è l'invito a scendere in profondità. Nel testo dell'Esodo questa profondità è data dalla identificazione della pagina come profezia di un futuro che si sarebbe poi realizzato quando sarebbe arrivata la pienezza dei tempi. Ma anche in questa stanchezza di Gesù c'è una profezia. Gesù, stanco del viaggio, si siede sulla vela di un pozzo. Sembra un'osservazione semplicissima. In realtà, Gesù che siede sulla vela del pozzo, e la vela è quel muretto che gira intorno al pozzo per non far cadere dentro il pozzo gli animali, quindi è protettiva. Ma la vela del pozzo è anche il luogo del riposo dei pastori. E quindi in questo caso è il luogo del riposo di Gesù dal suo viaggio. Ma il pozzo non è un semplice pozzo, perché il pozzo simbolicamente rimanda alla parola di Dio che è nascosta in profondità nel testo dell'Antico e poi del Nuovo Testamento. Quindi Gesù che si siede sulla vela del pozzo è Gesù che è il punto d'arrivo di tutte le scritture. È un'affermazione che nel Vangelo di Luca ritroviamo nel racconto dei discepoli di Emmaus, mentre qui nel Vangelo di Giovanni lo troviamo senza altre spiegazioni se non l'ovvio riferimento al pozzo delle scritture. Lui è al punto di arrivo del pozzo. Attraverso di lui si può calare dentro il pozzo un recipiente per tirar fuori l'acqua dal pozzo e dissetarsi. Ma i misteri non terminano qui. Perché? Perché l'Evangelista precisa che è l'ora del mezzogiorno, siamo verso mezzogiorno, circa l'ora sesta. E dentro questo riferimento all'ora sesta, nel Vangelo di Giovanni, esplodono i riferimenti, perché l'ora sesta è l'ora che ha atteso Gesù per tutta la sua vita e che si identifica con l'ora in cui Gesù, flagellato, incoronato di spine, con una canna in mano, con un mantello di porpora, viene insediato da Pilato al centro del litostrotos, dove si radunano i maggioretti del popolo per esercitare la giustizia. E non termina qui il riferimento, perché Pilato si discosta un po' da Gesù intronizzato in questo modo paradossale e indicando la sua persona a tutto il popolo pronuncia quella famosa frase in latino: Ecce Rex Vester, ecco il vostro re. Ed era l'ora sesta. Dunque l'ora sesta è l'ora della massima manifestazione della dignità di Gesù nel racconto di Giovanni. Poi i soldati prenderanno Gesù, lo porteranno verso il Calvario, ma l'indicazione di Pilato è l'indicazione per eccellenza. Mentre il sole splende a picco sulla terra, il sole astronomico, il sole vero identificato con Gesù viene indicato da Pilato come Rex Vester. Che cosa significa questo nella nostra pagina? Significa che l'Evangelista, descrivendo in modo abbastanza semplice Gesù che si siede sulla vela del pozzo, in realtà vuole indicare che Gesù è il riferimento di tutto ciò che era contenuto nel pozzo. Un riferimento che dunque non si può circoscrivere all'acqua naturale che sembrava chiedesse Gesù alla donna, lo vedremo subito dopo, ma si deve riferire ad altro. E l'altro del riferimento è ciò che Gesù stesso cerca di far capire alla donna, che proprio a quell'ora così inusitata raggiunge il pozzo, perché il pozzo è il luogo dell'amore. Pensate ai patriarchi Isacco e Giacobbe, che incontrano l'amore intorno al pozzo. Il pozzo era la piazza per eccellenza per chi cercava di stabilire dei rapporti d'amore. E una donna come questa donna, della quale poi si parla ampiamente, che cerca l'amore, va proprio intorno al pozzo in un'ora che non può essere il mattino presto, quando si fanno rifornimenti in casa, né la sera quando si attinge il pozzo per conservare l'acqua per la notte, ma è l'ora in cui si incontrano gli amanti. Per cui a questo punto, dopo che abbiamo scoperto che questa descrizione di Gesù sulla vena del pozzo all'ora sesta corrisponde all'ecce ex veste di Pilato, ci si accorge anche che questo è il momento della manifestazione dell'amore, il momento della massima manifestazione dell'amore, e dunque che l'acqua chiesta da Gesù è un'acqua che serve soltanto per dimostrare un'acqua diversa. Se tu sapessi chi è colui che ti sta chiedendo l'acqua, tu stessa gliel'avresti chiesta, ed egli ti avrebbe dato quell'acqua viva che rimane fresca fino a congiungerti con la vita eterna. Un discorso che ovviamente la donna non capisce, e questa è la tecnica anche di Giovanni, alla prima affermazione di Gesù in genere gli interlocutori non capiscono, per cui Gesù riprende di nuovo il discorso. Dice: se tu sapessi chi è colui che ti chiede l'acqua, tu stessa gliel'avresti chiesta, ed egli ti avrebbe dato l'acqua viva che ti avrebbe congiunta con la fonte stessa della vita. La donna è scioccata, non ha ancora capito che Gesù ha già interpretato la sua sete d'amore, ha già capito perché è venuto al pozzo proprio a quell'ora, perché aveva bisogno di trovare qualcuno dal momento che era rimasta senza amori. Ne aveva avuto 5 e il sesto non era neppure suo marito, e cercava ancora. E qui comincia il discorso di Gesù: se tu sapessi chi è colui che ti chiede da bere, tu stessa mi avresti chiesto di bere. Che cosa? L'amore. Ti mancava l'amore. Sei venuta per cercare l'amore, e io sono venuto qui affaticato dal viaggio e mi sono posto al termine del pozzo per trasmettere amore. Questa è l'acqua che ti fa. Come mai tu che sei giudei chiedi da bere a me che sono la donna samaritana? Se tu conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti dice dammi da bere, tu stessa avresti chiesto a lui ed egli ti avrebbe dato acqua viva. Ancora la donna fa fatica a capire. L'Evangelista Giovanni, dicono gli esegeti, parla a ondate successive. C'è una prima ondata, poi una seconda ondata, poi c'è la terza ondata che è l'ondata travolgente, che finalmente rivela tutto ciò che era soltanto implicito nella prima ondata. Gesù le risponde: chiunque beve di quest'acqua avrà di nuovo sete, ma chi berrà dell'acqua che darò io non avrà più sete in eterno, anzi l'acqua che io gli darò diventerà in lui o in lei una sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. È la prima lettera di Giovanni che ci fa capire che cosa c'è nascosto dietro queste parole di Gesù, perché ci spiega che nessuno di noi è capace di amare se prima non è stato appagato dall'amore. L'acqua che darà dunque Gesù è un'acqua da identificare con l'amore, ma un amore che è molto più intenso di quanto si potesse immaginare, ed è un amore che correndo va oltre i confini del fiume, esonda dal fiume e diventa manifestazione d'amore universale. Nessuno può amare se prima non si è sentito amato. È tutto qui il messaggio che la prima lettera di Giovanni dirà, sottolineando che è Dio che ama per primo, e tu non saresti mai stato capace di amare se non fossi stato riempito d'amore dal dono di Dio. È in questo senso qui che l'acqua che dà Gesù è un'acqua che zampilla, mettendoci in collegamento con la sorgente stessa della vita, che noi chiamiamo vita eterna. E dunque la donna adesso capisce che Gesù sta parlando dell'amore. Dunque all'inizio sembrava che si trattasse soltanto di un bicchiere d'acqua fresca, poi abbiamo scoperto che questa acqua è dentro le stesse strutture, poi abbiamo capito che lui sta al punto di arrivo di quest'acqua sorgiva che è dentro il pozzo, adesso abbiamo scoperto che quest'acqua si identifica con l'amore di cui ha sete sempre l'umanità e di cui ha sete, in questo caso specifico, la donna che è arrivata al pozzo proprio perché cercava l'amore. Da qui la scoperta della donna. Signore, gli dice la donna, dammi quest'acqua perché io non abbia più sete e non continuo a venire qui ad attingere acqua. Ancora fatica a capire, ma poi la domanda successiva di Gesù dice, ma vai a prendere tuo marito. Ma non ho marito, ecco appunto, che manca l'amore. L'hai cercato in tutti i modi, nei cinque mariti che hai preso uno dopo l'altro, ma nessuno ti ha appagata e non ti appaga neppure quello che hai adesso. Perché tutto ciò che appartiene a questa realtà mondiale, anche se vengono esaurite, non saziano mai fino in fondo. Chi beve di quest'acqua tornerà ad avere sete, mentre chi sarà appagato dall'acqua che io darò, e cioè sarà appagato da questo amore ad oltranza che trasmetterò io, non avrà più sete in eterno. Dunque è un discorso che sta facendo la donna, ma che ovviamente l'Evangelista adesso sta rivolgendo a chiunque legge le scritture, a chiunque si confronta con questa scena raccontata del suo Vangelo. Non illudetevi, non sarete appagati da tutte quelle manifestazioni dell'acqua che potete toccare nel mondo in tanti modi, con i vostri cinque sensi del corpo e i vostri cinque sensi dell'anima. No, vi mancherà sempre qualcosa. L'amore che vi appagherà fino in fondo sarà soltanto quell'amore che viene dall'amore, riempie d'amore e si espande nell'amore. Hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto cinque mariti e quello che hai ora non è tuo marito. Hai detto la verità. E a questo punto la donna finalmente cede. Capisce il discorso di Gesù e comincia a scoprire l'identità di Gesù, che ha fatto fatica a capire fino a questo momento. Signore, vedo che tu sei un profeta. I nostri padri hanno adorato su questo monte, voi invece dite che è a Gerusalemme il luogo in cui bisogna adorare. Ha capito, ma vuole inserire Gesù all'interno di un ciclo che noi chiamiamo religioso, che serve anche in qualche modo per tenersi le distanze. Veglia che sei profeta, libero tu. Entriamo nel dibattito religioso. È più importante Gerusalemme o è più importante questo luogo abitato dai patriarchi? Cerca di costringere Gesù all'interno delle proprie categorie. In questo caso sono categorie religiose, ma possono essere anche categorie economiche, categorie fisiche. Pensate alla prima tentazione di Gesù, di che queste pietre diventino pane, giacché sei il Messia, giacché sei figlio di Dio, giacché sei un profeta. E il tentativo di condurre, costringere questo incontro con Gesù a servire ai propri desideri, a servire le proprie curiosità, a servire i propri bisogni, tentativo di utilizzare la profezia, utilizzare la religione, utilizzare le scritture a proprio vantaggio o per, diciamo, esaudire i propri desideri. Gesù deve rompere tutto e deve rompere soprattutto questa costrizione religiosa, ridurre l'incontro col profeta ad una manifestazione di tipo religioso, dove si possono toccare con mano le cose sacre e dove si possono anche ottenere le conseguenze della vicinanza col sacro. Tutti i pellegrinaggi ai santuari sono mercantili. Si va al santuario per ottenere un miracolo, ottenere una grazia, ottenere un arricchimento. E Gesù fa piazza pulita di tutto, né in Gerusalemme né su questo monte, perché non ci si può limitare alle forme religiose. Bisogna avere il coraggio di scrostare le forme ed entrare nel contenuto profondo che è il passaggio dalla religione alla fede. Quindi il messaggio che trasmette Gesù attraverso Giovanni in questa pagina è straordinario. È un invito a smetterla di giocare con Dio, a smetterla di giocare con la religione o con le religioni, né su questo monte né in Gerusalemme, perché il rapporto con Dio è al di là di tutte le forme e penetra nello spirito. Il senso esplicito di interiorità, di intimità, che tocca il cuore stesso dell'esperienza umana. Né su questo monte né in Gerusalemme, perché il Padre accetta come autentici soltanto coloro che stabiliscono una comunione intima, intima con Lui. Ed è questa allora, questa è la bella notizia, la prima bella notizia che ci propone questa pagina del Vangelo. Basta con i riti, basta con le forme, basta con le religiosità. L'avevano già detto i profeti, pensate voi che io godo dei vostri sacrifici, dei vostri riti, di tutto ciò che è portante davanti all'altare. No, 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 io voglio un cuore contrito, un cuore che si lascia ferire dalla scoperta dell'amore. È a questo che viene educata la Samaritana. Credimi, Signore, credimi, donna. Viene l'ora in cui né su questo monte né a Gerusalemme adorerete il Padre. Voi adorate ciò che non conoscete, noi adoriamo ciò che conosciamo, perché la salvezza viene dai giudei. Ma viene l'ora, ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno
Padre in spirito e verità. Dunque non c'è una riduzione ad uno, tutte le religioni sono uguali, un giudeo non poteva immaginare una cosa simile, e quindi neppure Gesù, perché la scelta compiuta da Dio è una scelta unica, e per quanto possano essere infedeli coloro che sono stati scelti, lui resta fedele. Quindi la scelta che ha fatto Dio dei giudei è una scelta eterna, che non è sottoposta all'andirivieni della fedeltà o dell'infedeltà del popolo giudaico, perché appartiene alla rocciosità, amen, di Dio. E questa è anche un'affermazione molto importante per ridimensionare tutti i tentativi che si facevano anche al tempo dell'Evangelista Giovanni, di pensare che Dio avesse cambiato idea e avesse sostituito i Romani ai Giudei oppure la Chiesa a Israele. Non funziona. E molti laici e cristiani hanno però ceduto a questa pretesa sostituzione, siccome non hanno riconosciuto in Gesù il Messia, il Figlio di Dio. Dio li ha lasciati e ha scelto la Chiesa. Da questo momento in poi il vero Israele è la Chiesa, lo diceva San Giustino Martire. Oppure dal punto di vista laico, siccome i giudei non hanno rispettato le leggi di Israele, allora Dio l'ha posti sotto il giogo dei Romani, ha cambiato parte, o ha cambiato partito, o ha cambiato squadra, diceva Giuseppe Flavio, ormai Dio ha scelto i Romani. Quindi i laici possono ragionare in senso politico, i credenti possono ragionare in senso religioso, ma in tutti e due i casi cadono nella incapacità di scoprire che la salvezza passa attraverso Abramo, la salvezza passa attraverso la carne ebrea di Gesù, che è ebreo e resta ebreo per sempre. Dentro questa sacramentalità agisce e agirà da sempre e per sempre il Dio di Israele. Dunque è un'affermazione molto forte, molto forte. La salvezza viene dai giudei, che è stata dimenticata con tutto il codazzo di antisemitismo che è arrivato fino a noi, che significa andare contro la scelta chiarissima compiuta da Dio quando aveva detto ad Abramo: in te saranno benedette tutte le famiglie della terra. E Paolo avrebbe sottolineato, lettera ai Romani, grazie all'innesto nella radice dei patriarchi che noi riceviamo attraverso l'immedesimazione battesimale con Cristo crocifisso, che noi entriamo a far parte dell'unico popolo di Dio, perché è stata abbattuta ogni separazione dalla sua croce. Dunque questa affermazione non va presa sotto gamba, perché quando non si capisce bene questa affermazione si finisce nell'antisemitismo, si finisce nella teologia della sostituzione, si finisce con dire: ma il vero Israele siamo noi, voi ormai siete stati scaricati da Dio, non è possibile. E questo il dialogo ebraico-cristiano è formidabile, E pensate che soltanto col Concilio Vaticano II, con la famosa dichiarazione di Nostra Aetate numero 4, è stata superata teologicamente, non diciamo che è stata superata praticamente, teologicamente è stata superata. Adesso si tratta di far calare questo superamento teologico all'interno della prassi, che è difficilissima, perché ancora adesso rigurgitano certe presunzioni o pretese di antisemitismo. Viene l'ora ed è questa, in cui i veri adoratori adoreranno il Padre in spirito e verità. Così infatti il Padre vuole che siano quelli che lo adorano. Dio è spirito e quelli che lo adorano devono adorarlo in spirito e verità. Questa espressione spirito e verità, naturalmente gli esegeti cercano di spiegare meglio, significa in quella intimità in cui si sperimenta la verità. E la verità è che Dio ha tanto amato il mondo da essere disposto a dare il suo unico figlio per dimostrare il suo amore per il mondo. E quindi bisogna allargare il cuore per ricevere questa bella notizia della verità. E la verità si identifica con l'amore ad oltranza, amore senza fondo, che può essere dimostrato soltanto dal fatto che il Padre ha donato il Figlio, l'unigenito, per andare incontro ai bisogni dell'uomo, bisogni di salvezza. È a questo punto che la donna è pronta, è stata preparata per arrivare al massimo della manifestazione. So che deve venire il Messia, so che quando arriverà lui metterà a posto tutto. E qui arriva la grande autorivelazione di Gesù. Io sono e sto parlando con te. Adesso abbiamo l'identità assoluta di Gesù. Io sono e sto parlando con te. Ci si deve ovviamente richiamare al capitolo 3 del libro dell'Esodo, all'autorivelazione di Dio dal fondo del rovetto ardente. Io sono e sto parlando con te. Una congiunzione fra questa trascendenza assoluta di Dio e la realtà di questa donna che adesso riceve un'esperienza d'amore davvero straordinaria. Dio, il trascendente, l'inaccessibile, l'incomprensibile, l'invisibile, è qui di fronte a te, come l'amico parla all'amico, come nuovo Mosè. Tu sei elevato alla stessa dignità di Mosè, perché solo Mosè aveva potuto parlare, dialogare faccia a faccia con Dio come l'amico parla all'amico. E qui siamo all'amico che parla all'amica, all'amica. Ed è amica colei che era la samaritana, colei che non doveva essere neppure guardata in faccia, perché apparteneva a tutt'altra realtà umana. Sottolineando sto parlando con te significa ho fatto cadere tutte le barriere, tutti gli impedimenti, tutte le presunzioni. Non sto più a pensare se sei una prostituta, se sei una straniera, se sei una donna di malaffare. Sei la mia amica, per la quale io sono venuto. Infatti non sono venuto per gli uomini, ma per i santi, per i giusti e per gli osservanti. Sono venuto per coloro che hanno sete d'amore. E ho scoperto in te una donna assetata d'amore. E io non intendo fargli mancare l'appagamento che è proprio di colui che si sente amato e si sente amato tutto tondo, senza nessun merito, se volete, colui o colei naturalmente, ma semplicemente perché ho la gioia di poterla inondare di amore. È questo che sconvolge la donna, ma anche è ciò che nutre Gesù, perché che cosa desiderava Gesù se non di poter effondere l'amore che aveva ricevuto dal Padre e che intendeva trasmettere agli uomini? E l'amore è ciò che costituisce il cibo personale di Gesù. Mio cibo è fare la volontà del Padre, ed è ciò che purtroppo chi vede le cose da fuori, compresi i discepoli, non riescono a capire. Sono andato a fare le spese e adesso lui non voglia di mangiare, ma per forza non ha voglia di mangiare. È stato pienamente appagato dal fatto che ha incontrato una donna che si è lasciata amare, e questo era ciò che cercava. Non ha bisogno né di mangiare né di bere, e già riesce a vedere in questa donna l'inizio di ciò che ha cercato fin da quando è venuto nel mondo. Nessuno tuttavia disse: che cosa cerchi? O di che cosa parli con lei? Chiaro, lui è appagato totalmente, non ha voglia di mangiare, è già sazio. Ma è la donna che è esplosa adesso, è esplosa. La donna intanto lasciò la sua anfora, andò in città e disse alla gente: venite a vedere un uomo che mi ha detto tutto quello che ho fatto. Che non sia forse il Cristo. Era arrivata lì con la brocca per attingere l'acqua, adesso non gli importa più nulla né della brocca né della sete, perché è stata appagata, come Gesù si è sentito appagato di poter finalmente manifestare l'amore ad una persona che aspettava questo momento. Così anche la donna non si ricorda più perché era venuta al pozzo, è talmente piena di gioia, appagata nei suoi desideri più profondi, che non può fare a meno di annunciarlo al mondo intero. Chi si innamora non può fare a meno di annunciarla in tutte le direzioni, in tutte le direzioni. Io sono rimasto una volta, lo racconto ogni tanto, molto ben, diciamo, toccato da una ragazza, aveva avuto intorno ai 22-23 anni, che in piazza Venezia era apparsa con scherzo sul petto e sulle spalle: oggi mi sposo. Poteva essere una matta, non so che succedono queste cose, ma se era cosa vera è straordinario. Una ragazza che è esplosiva d'amore, e lo vuole raccontare a tutti, va in piazza Venezia, perché tutti lo sappiano. E così ha fatto la Samaritana, è andata in piazza al suo paese a raccontare a tutti: guardate cosa mi è successo, finalmente ho trovato uno che mi ha conosciuta fino in fondo, mi ha detto proprio tutto quello che desideravo. Sarà mica il Messia? Lo lascio con questo interrogativo, perché nella costruzione della pagina doveva essere lasciato un punto interrogativo, per cui gli altri poi dovevano rispondere, dovevano prendere posizione, e sono gli altri che si sentono sollecitati da questa notizia straordinaria che porta la donna e vanno a cercare dove sta Gesù. Sono a loro volta sconvolti da questa notizia portata dalla donna. Uscirono dalla città, andavano da lui, e intanto i discepoli pregavano: Rabbì, mangia, ma gli rispose loro: ma pensate ancora a mangiare? Io ho da mangiare un cibo che voi non conoscete. E non capivano, poveretti, che ci vuoi fare? Uno che sei innamorato non viene capito, magari viene preso per matto, ma lui è veramente appagato. Finché dopo arriva questa specie di parabola che racconta Gesù, dice: ma non vi rendete conto che con l'adesione di questa donna alla mia amicizia, permettendomi di rivelargli fino a che punto può arrivare l'amore, ha già avuto inizio il regno di Dio e vede già i campi che biondeggiano. Occorre soltanto mietere adesso, perché è già stato seminato tutto, e la gioia di chi semina si congiunge alla gioia di chi miete, e io godo, dice Gesù, di questo spettacolo straordinario. Così che adesso non è più a causa della donna che credono, perché ormai la donna è stata tramite nell'incontro con lui, e tutti adesso ammettono di essere stati toccati da lui allo stesso modo con cui è stata toccata la donna, e possono fare a meno di lei. E gli dicevano: guarda che adesso abbiamo capito da soli, perché siamo stati coinvolti in prima persona, che questo uomo è il Redentore del mondo. È qualcosa di straordinario questa pagina. Scusate, sono stato un po' più lungo, ma era lungo il testo e non potevo fare diversamente. E in ogni modo, dentro questa storia c'è la storia di tutti noi. Se noi siamo onesti con noi stessi, forse tocchiamo dei momenti in cui abbiamo fatto fatica per incontrare Gesù nella sua intimità, e l'abbiamo fatto faticare per entrare dentro di noi, ma nel momento in cui finalmente c'è stato il contatto, è esplosa la vita. Uno si fa monaco, l'altro si sposa, l'altro si fa prete, l'altro si fa chissà quell'altra cosa, perché finalmente ha realizzato ciò che desiderava fino in fondo. Si era arrampicato con i 4, 5, 6 mariti e non è approdata a nulla. Finalmente è arrivato il momento in cui i due poli si sono incontrati ed è esplosa la luce. Le nostre storie personali, ognuno ha la sua età, io molto presto, perché non so per quale motivo a me mi ha toccato quando ero ancora bambino, ma l'età è relativa, ma può avvenire ripetutamente durante la storia personale, perché poi può succedere, no? Che uno magari è stato acceso, poi si è un po' appisolato e poi finalmente ritrova questo Gesù che fa finta di chiedere da bere, e in realtà è lui che appaga la sete di ogni vivente. Riflettiamoci un po'. In un Vangelo, in una pagina dell'Antico e del Nuovo Testamento, si sta parlando di noi. Basta che abbiamo orecchie per ascoltare, occhi per vedere e cuore per rispondere.
Così, confrontandolo con la prima lettura, vedevo questo testo della Samaritana come un cammino di fede, come il cammino del popolo durante il cammino del popolo nel deserto, del popolo di Israele, le fatiche, tutte le incomprensioni. E questa pagina anche dell'Esodo è molto bella, perché viene dopo altre due richieste. Già c'era stata la tentazione, l'acqua era amara nel capitolo 16, e già nel capitolo 15 non c'era da mangiare, quindi una serie di mancanze, di situazioni difficili per il popolo. Quindi il popolo se la prende con Mosè continuamente. È una pagina molto bella. Comunque vedevo così come un cammino di fede, questo cammino della Samaritana. Possiamo vederlo a tanti livelli, per esempio per i catechisti, come si potrebbe evangelizzare oggi per quelli che hanno dei compiti anche nelle comunità cristiane. È molto difficile oggi come farsi vicino, perché qui siamo di fronte, come diceva anche Don Innocenzo, a una realtà come la Samaria, cioè considerata appunto dall'altra parte dei giudei come l'adultera per eccellenza, la samaritana, tanti mariti eccetera, ma questo è il simbolo di che cos'è la Samaria, che conquistata dagli Assiri si era lasciata contagiare dalle religioni, dalla stessa religione, quindi mettendo insieme giudaismo, paganesimo eccetera. E quindi lo vedevo proprio come che cosa in fondo è la fede, è proprio quello che fa Gesù in questo testo, ma quello che ci dice Paolo. Però prima di leggere Paolo volevo leggere il prefazio di domani, perché mi sembra che sintetizzi benissimo quello che Don Innocenzo diceva. Solo una parte. Si dice così: egli sarebbe il Signore, Gesù, chiese alla Samaritana l'acqua da bere. Quindi l'iniziativa è di Gesù, chiese alla Samaritana l'acqua da bere per farle il grande dono della fede. Quindi chiede una cosa per fare un dono. Non chiede Dio mai una cosa per chiederci un dovere, per imporci un peso, no? Ma per fargli il dono, il grande dono della fede. E di questa fede ebbe sete, così ardente, cioè la sete di Gesù che chiede questo, fu così grande da accendere in lei la fiamma del tuo amore, cioè la fiamma dell'amore. C'è un gioco bellissimo, perché è una sintesi bellissima di quello che fa Gesù. Innocenzo diceva: Gesù arriva al pozzo stanco, stanco e assetato, no? Che chiede da bere, no? In realtà ci sono due richieste qui, anche la samaritana poi chiede l'acqua, no? Tutto si gioca attorno a questo: dammi da bere, poi anche la samaritana dice dammi di quest'acqua. Lui ha suscitato, cioè Dio ci cerca suscitando ciò che desidera, ma si mette anche a livello. Cioè, io mi sono chiesta oggi, Gesù si mette a livello della samaritana, perché chi veramente è stanca, chi arriva assetata, chi arriva, sappiamo che l'acqua ha tanti simboli, e Giovanni già nel Vangelo, siamo al quarto capitolo, ma in tutti i capitoli ha parlato dell'acqua, con Nicodemo, se lo leggete ci sono tanti. È il simbolo fondamentale della vita, l'acqua, poi anche il pozzo, ma dice preferibilmente subito la vita, cioè il senso della sua esistenza la samaritana non ce l'ha, cioè chi veramente arriva stanco, affaticato, proprio sull'ora di mezzogiorno, quindi vuol dire che veramente aveva sete di tante cose magari, ma ecco, è proprio lei. Bene, mi sembra che Gesù si mette nella stessa situazione. Questo significa che per fare un dono, di cui, come Gesù vorrebbe accendere in lei il desiderio di cercarlo, no? Ecco, è necessario mettersi nella stessa situazione, cioè proprio nella stessa situazione, abbassarsi al punto, e diceva bene Innocenzo che era l'ora sesta, perché è lì che veramente l'uomo è uomo, quando viene messo davanti a Pilato, vestito così, cioè veramente tutti possono riconoscersi in quell'uomo. Quindi Dio parte da questa bassezza, diciamo, cioè dalla stessa esigenza, dallo stesso bisogno. Ed è anche bello che il primo a chiedere qualcosa sia proprio Dio, perché Lina oggi nel capitolo ci parlava che Dio primariamente cerca l'uomo, e lo cerca proprio suscitando il desiderio di cercarlo. E qui l'incontro di due desideri molto belli, ma anche pieni, perché sempre un incontro suscita qualcosa l'uno all'altro, e lo vediamo qui, ma è anche sempre pieno di equivoci un incontro. Un incontro è anche sempre pieno di fraintendimenti, perché uno dice una cosa e l'altro fraintende un'altra. Un incontro è anche uno scontro. Pensiamo per esempio ai pozzi, si riunivano, come diceva anche Mosè, Giacobbe, per andare ad abbeverare, no? Si andava ad abbeverare i greggi, c'erano tante lotte, perché l'acqua è il simbolo della vita e ognuno vuole accapararsela o far bere prima i propri greggi, e quindi era anche un luogo dove si facevano discussioni, dove c'erano conflitti, dove c'erano scontri tra i mandriani, per esempio, dell'uno o dell'altro. E anche qui abbiamo visto che i patriarchi, almeno quei patriarchi che abbiamo visto, Mosè eccetera, hanno dimostrato la loro forza, la loro potenza. Per esempio Mosè ha salvato le figlie, Giacobbe addirittura. Invece Gesù qui si viene nella debolezza. Non voglio fermarmi troppo su tutto, ma voglio vedere che, proprio come dice San Paolo, quando mi è piaciuto molto questa pagina, queste tre letture scelte, perché una, ci sono tanti pozzi da sondare, da scoprire, ma dico solo questo: quando eravamo ancora deboli, nel tempo stabilito Cristo morì per gli empi. Ora, stento, qualcuno è disposto a morire per un giusto. Forse qualcuno oserebbe morire per una persona buona, ma Dio dimostra il suo amore verso di noi nel fatto che, mentre eravamo peccatori, Cristo è morto per noi. È in quella debolezza, è in quella morte, oltretutto anche lì, quando Gesù muore, dice ho sete, no? È in quella morte, dalla sua morte, che viene suscitato il desiderio della fede. Dalla sua morte, certamente, risurrezione, dobbiamo vedere l'unico mistero, ma proprio in quella morte, in quella estrema debolezza, non con la forza Dio suscita la fede, in quell'estrema debolezza, cioè Dio suscita un desiderio. Ed è questa speranza che non delude, come dice Paolo, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori per mezzo dello Spirito Santo che ci è stato dato. Ecco, credo che proprio la Samaritana ha proprio colto questo si è lasciata proprio fare dal desiderio di Gesù, tant'è vero che in tutti i fraintendimenti, perché certamente lei dice dammi da bere e pensa che Gesù gli dà un'acqua che poi passa, no? E lui gli dice no, ti do quell'acqua che diventerà in te anche sorgente, cioè l'acqua di quello spirito che, per cui anche tu potrai saziare, dissetare altri. Ed è proprio questa logica della fede ricevuta, accolta, suscitata, potremmo dire, e anche donata, perché qui c'è tutto proprio un itinerario di come si evangelizza, ed è bellissimo che possa essere, che possiamo copiare veramente da questa donna. Ecco, credo che questo spirito donato diventa energia, quello che diceva anche Innocenzo, è scoccata quella scintilla, no? Quei due desideri si sono incontrati e questa donna sarà capace di dare la vita per il Vangelo, per questo Vangelo, no? Per cui anche lei lascia, non interessa più quello, la brocca, la sete, come Gesù non interessa di mangiare, eccetera, perché davvero è proprio l'annuncio della parola ad altri che suscita vita. Ecco, io lo vedevo molto legato questo al pozzo delle scritture, al pozzo della vita. E ciò di cui l'uomo ha bisogno, e ha bisogno in pienezza, è proprio la vita, Infatti Gesù lo dirà anche in Giovanni: io desidero darvi la vita in abbondanza, cioè la vita piena, la vita eterna, divina. E quindi lo Spirito, come dice Paolo, che è in noi, è lo stesso Dio che ci abita, e quindi Dio è in noi tutto, è tutto il nostro desiderio, ma nello stesso tempo noi siamo anche in Dio. E è proprio questa intimità che vive la Samaritana, che si sono talmente compresi, dove Dio e l'uomo, e questo è l'annuncio di fede, dove appunto l'apostolo è colui che appunto va ad annunciare, ma non solo annuncia una parola, un dono, fa un dono all'altro, ma diventa lui stesso donatore, e quindi capace anche di dare la vita perché il dono possa essere ricevuto profondamente da tutti. Ma tutto parte, ecco, dal mettersi nella situazione di bisogno, di debolezza dell'interlocutore, cioè partire da dove uno sta, da dove uno si trova.
Laura vuole subito intervenire, sentiamo.
No, è appunto questo, devo dire che questo brano ogni volta suscita cose diverse. Allora, pensavo inizialmente, appunto, notavo anch'io questa stanchezza di Gesù, dovuta sicuramente anche al caldo, al viaggio, ma anche forse al motivo per cui si è dovuto mettere in viaggio, cioè dal desiderio di non lasciare che la sua missione venisse messa dai farisei in competizione con quella di Giovanni. Quindi diciamo come una sua tristezza per questa incomprensione dei farisei e questo desiderio che lui mostra poi verso la Samaritana. Trova quello che desiderava e che non aveva trovato in questi farisei che pensavano quanti discepoli ha fatto lui, quanti ne ha fatti Giovanni. La prima immagine invece della Samaritana è l'immagine di una donna che si difende da un giudeo che probabilmente al 90% avrebbe trattato male una samaritana, e nella seconda parte del brano si difende dal giudizio che è evidentemente abituata a subire sulla sua vita, e per questo dice: non ho marito. E c'è un'altra annotazione: i discepoli non c'erano. E c'è qualcosa che rimarrà tra Gesù e la Samaritana di questo discorso che abbiamo fatto, perché il Signore di tutto quello che sapeva ha detto solo alla Samaritana, non l'ha detto ai discepoli quello che sapeva di lei, e che sicuramente è quello, diciamo, che nella vita la faceva anche venir giudicata. Gesù quindi sta facendo qualcosa di nuovo di cui tutti si meravigliano. La Samaritana si meraviglia perché Gesù parla con lei, i discepoli si meravigliano perché Gesù sta parlando fitto fitto con una donna, e devo dire, ricorda un po', se ci fossero stati alcuni dei conoscenti di questa donna, anche la situazione dell'unzione di Betania, se tu sapessi con chi hai a che fare. E comunque i samaritani, che pure in qualche modo si fidano della sua parola, però dopo dicono: vabbè, adesso tu ce l'hai detto, ma questo conta poco, diciamo. Dammi da bere, dice Gesù, e all'apparenza può sembrare una richiesta di un uomo abituato a farsi servire da una donna, come capitava. Ma in realtà poi si dimostra una mano tesa, sembra quasi di vedere il volto affettuoso di Gesù, che legge dietro questa apparenza anche un po' di spavalderia di questa donna che dice, ma insomma, tu chi sei? Che comunque parlava con una certa scioltezza, diciamo, anche con quest'uomo. Il Signore invece vede tutta la fatica di quella donna. Allora la samaritana, anche io ho visto questi passaggi, piano piano comincia a capire, e all'inizio chiede di essere sollevata dalla fatica di venire al pozzo, che effettivamente anche fisicamente. Ma Gesù sembra sapere che lei è derivata da una fatica più grande di questa. E come appunto anche voi dicevate, proprio questa difficoltà di trovare una stabilità affettiva e forse ancora di più del giudizio che gravava su di lei. Devo dire che molte donne che incontra il Signore sono donne gravate da un giudizio. Gesù le dice, hai detto il vero, e dicendo queste parole prende in mano queste tue sofferenze, il giudizio e il desiderio di amore, con delicatezza, mettendole in luce ma senza giudicarla. E poi Gesù le parla del Padre, e del volere del Padre parla anche ai discepoli, e quando gli dice alzate gli occhi, e quello alzare gli occhi è guardare con il suo sguardo quella donna considerata insignificante, peccatrice, che è divenuta sorgente d'acqua che zampilla per la vita eterna. Gesù, quello che gli aveva detto prima, l'ha fatto, perché la sua parola è stata efficace in lei, perché è una parola di amore. E mi viene in mente come tante volte, diciamo, per noi anche quello che scrive Paolo nella sua lettera è un po' come una predicazione per noi su questo Vangelo, perché noi siamo al tempo stesso la samaritana, quindi siamo accolti, consolati, perdonati, vivificati dal Signore, e allo stesso tempo siamo discepoli e quindi siamo chiamati, ma oltre che siamo chiamati è anche appunto un'esplosione che nasce da questo amore di Gesù ad avere lo stesso sguardo di Dio. Un'ultima piccola cosa, che nello sguardo di Gesù verso la samaritana mi viene in mente anche un po' il mio lavoro. Io lavoro con i ragazzi autistici e molti di loro sono non verbali, sono anche a volte molto gravi. E allora quando stai con loro tu devi guardare chi c'è dentro, perché a volte trovi un ragazzo come Federico che abbiamo conosciuto, che ha fatto anche un incontro con molte persone, lo vedi in un angolo che ripete cartoni animati. Ma dentro c'è qualcuno, c'è un'altra persona, c'è una persona. E quindi questo mi sembra che sia stato Gesù verso la samaritana e verso ciascuno di noi.
perché dopo questo brano io sono rimasto molto colpito dalla qualità letteraria, perché ci sono questi racconti all'interno del Vangelo estremamente affascinanti e che interrogano, e questo brano fra l'altro è scritto anche con grande ironia, perché c'è tutta una serie di livelli, come spiegava padre Innocenzo, e livelli di incomprensione. Le persone parlano e sembra che non si capiscano, fino a che gradualmente entrano e cominciano a sentire algo, cominciano a sentire cosa vuol dire. E è bello anche la ripresa di questa incomprensione dagli stessi discepoli, che non capiscono cosa dice Gesù. E vi chiedo, noi quante volte non capiamo, quante volte siamo come questi discepoli, direi molto spesso, che non riescono a seguire il suo discorso. Io devo dire che nella vita, nei rapporti con le persone, ci sono degli scambi estremamente efficaci nel dire cose utili, ma queste cose utili non ci toccano il cuore, non vanno al senso delle cose. Ecco, al senso delle cose io trovo che invece è l'utile, per cui e trovo il messaggio invece che continuamente vedo, leggo nelle scritture e che è rappresentato da Gesù. La Samaritana, i Samaritani ecco, sono oggi sono centinaia, pochissimo, e sono un po' i diversi che allora avevano accanto, quindi il riferimento chiaro, e sono proprio quelli che forse hanno gli occhi per capire, per vedere, per accogliere, hanno la sensibilità per accogliere. È il samaritano, il buon samaritano, quello che interviene nella parabola di Gesù, e è quella samaritana che apre il cuore, ed è proprio la persona lontana, inattesa, imprevista, che invece ha la capacità di aprirsi il cuore. E poi mi ha colpito anche la parte finale, quando i samaritani dicono: non è per i tuoi discorsi che noi crediamo, cioè noi all'inizio abbiamo creduto per i tuoi discorsi, se non c'eri tu che ci parlavi di lui, noi non ci saremmo arrivati, ma adesso che lo abbiamo incontrato, non serve, la tua mediazione è stata importante all'inizio, ma ora capiamo che invece la fede in lui è perché l'abbiamo conosciuto.
Nella lettera di San Paolo ai Romani la conclusione è quella che per me è sempre folgorante: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo è morto per noi. E questa espressione, questa frase mi ha rimandato al Vangelo, perché ho visto che Gesù, mentre in quella situazione storica nella quale c'è una divisione, e quindi mi viene da dire mentre eravamo ancora divisi, eravamo ancora distanti, in questa situazione storica Gesù crea un ponte, crea un legame, un dialogo, come al solito è anticonformista, non è che si interessa molto e si preoccupa molto dell'opinione, delle persone, quando si tratta di scoprire le persone, capirle, farle conoscere. E allora lui quindi si accosta a questa donna e però nella debolezza si fa debole, è bisognoso, è affaticato, si manifesta però per quello che è, perché lui è seduto sul pozzo, mi sta sulla sete e però è mancante, perché Gesù non ha un secchio. La donna dice: ma come, tu hai sete? Come, non hai un secchio? Non sei capace di attingerti un po' d'acqua? E sicuramente hai bisogno di essere servito. Non è il secchio, non può attingere acqua, però ha sete, ha bisogno di bere, chiede acqua ed è affaticato, appunto. E questa donna invece è potente, perché questa donna ha il secchio, può attingere l'acqua. E una che dice: vabbè, ti do io l'acqua e bevi, e in realtà si accorge che lei è la più debole. E perché? Perché Gesù glielo fa capire. E noi capiamo il nostro limite nel momento in cui ci mettiamo veramente davanti agli altri. E la cosa bella è che questa sete della donna è una sete dell'anima, e qui ecco mi ritorna in mente quella parola che abbiamo letto nella lettera di San Paolo: mentre eravamo ancora peccatori, Cristo morì per noi. E in questo mentre, in questa divisione, in questa difficoltà di capirsi, dove si adora Dio, lo Spirito, né qui né a Gerusalemme, sul monte, in questa difficoltà di definirsi, e questa impossibilità poi di definirsi, perché poi è impossibile definirsi, la donna scopre che c'è una novità, che c'è una cosa nuova, che c'è, non perché Gesù è il Messia, cioè siamo arrivati in quel tempo in cui è arrivato, no, c'è una cosa nuova, perché io vengo conosciuta, perché io posso essere scoperta di nuovo in quella verità che sono, e quindi c'è una nuova speranza. È questa la chiave veramente dei nostri bisogni, no? Poter andare avanti e avere una nuova speranza, come dice qualche rigo su, più sopra San Paolo: la speranza poi non delude, perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori e ci ha dissetati, come è stato per la Samaritana.
Ma brevissimamente, solo per effettivamente sia il brano di Giovanni, ma anche, ecco, la lettera di Paolo ci illuminano sul fatto che la fede è in realtà un'esperienza affettiva più che intellettuale. E in questo senso, appunto, mi colpisce come anche Padre Innocenzo, no, diceva la prima lettera di Giovanni: nessuno è capace di amare se prima non è stato appagato dall'amore. E in fondo questo che anche adesso Michela Spera citava: la speranza non delude perché l'amore di Dio è stato riversato nei nostri cuori, riversato. Quindi anche qui c'è l'acqua, anche se non si parla esplicitamente di acqua. E quindi il discorso che fa Paolo non è un discorso intellettualistico. Mi colpisce adesso, perché questa pericope della lettera ai Romani è stata estremamente importante nella cosiddetta esperienza della torre di Martino Lutero, cioè è sostanzialmente quello che gli ha fatto comprendere il discorso della giustificazione del fede. Ora si possono avere, diciamo, evidentemente opinioni differenti su quest'uomo complesso e molto legato al suo tempo, però il fatto che lui abbia compreso l'importanza affettiva della fede e il fatto che è l'incontro con una persona, non sei tu che ti sforzi di arrivare a questa cosa, è un dono gratuito, questo devo dire mi piace sottolinearlo. E poi ecco, per concludere, appunto, Padre Innocenzo con grande levità proprio alla fine della sua introduzione parlava anche dell'esperienza che ciascuno di noi poi ha fatto nei vari ambiti della vita e anche quindi dell'innamoramento, diciamo, a partire dalla ragazza col castello e anche il fatto che magari certe volte risuccede nella vita. E quindi io qui mi sento anche di fare, come dire, di portare una piccola testimonianza personale, perché diciamo l'incontro mio con questa comunità monastica e l'essere diventato prato di questa comunità dopo, come dire, un'esperienza tormentata, diciamo, in altri ambiti, è stato veramente un innamoramento che però non è il fuoco dell'innamoramento che finisce dopo una settimana. È stato anche trovare una nuova freschezza in una vita che forse si avviava, come dire, anche un po' a tirare i remi in barca. E di questo io sono grato evidentemente alle sorelle della comunità, ma anche al Signore, perché penso che veramente poi sono questi anche i miracoli per cui uno viene anche rimotivato, ma non nel senso di avere chissà quali capacità nuove che escono fuori da chissà dove, ma capire che affidandosi, cioè tante volte la più grande fatica non è appunto strapparsi i peccati, fare penitenza, ma anzitutto lasciarsi amare.
Dobbiamo concludere perché siamo arrivati alle 8:15. È comunque una cosa molto seria confrontarsi con questo testo della Samaritana. Non lo riprenderemo di nuovo all'omelia, insomma, riflettiamoci molto, portatevi dietro il foglietto, è lunga la pagina, però bisogna leggerlo più di una volta e coinvolgersi dentro, perché sta parlando di noi, non è che stiamo parlando di questa donna così lontana, stiamo parlando di noi.
Ascoltate voci nella voce del Signore, ascoltate del vostro cuore,
ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore.
Venite, cantiamo al Signore, acclamiamo la roccia della nostra salvezza, alziamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui acclamiamo con canti di gioia.
Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore.
Entrate prostrati, adoriamo, in ginocchio davanti al Signore che ci ha fatti. E Lui il nostro Dio, in noi il popolo del suo pascolo, in gregge che Egli conduce.
ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore.
Se ascoltate oggi la sua voce, non indurite il cuore come a Meriba, come nel giorno di Massa nel deserto, dove mi tentarono i vostri padri, mi misero alla prova pur avendo visto le mie opere.
Ascoltate oggi la voce del Signore, non indurite il vostro cuore. Preghiamo. O Dio, fonte di misericordia e di ogni bene, che hai proposto a rimedio dei peccati il digiuno, la preghiera e le opere di carità fraterna, accogli la confessione della nostra miseria, perché oppressi dal peso della colpa siamo sempre sollevati dalla tua misericordia. Per Cristo nostro Signore.
Amen.
Benediciamo il Signore.
Rendiamo grazie a Dio. Buona domenica a tutti. Allora domani è la